credo che c'è una gioia, io lo dico per me, ma penso ovviamente un po' per tutti quanti voi, di questi giorni. E la gioia di ritrovarsi anche insieme, c'è una comunione che la distanza, l'assenza fisica non soltanto non rompe, non diminuisce, qualche volta anzi chi vive lontano la sente ancora di più, la profondità del legame. Certo, il godere della ritrovarsi insieme, della fisicità del trovarsi insieme, del riunirsi dei fratelli e delle sorelle è una gioia particolare che ci aiuta anche nella nostra vita più ordinaria a sentire questa fraternità, questa comunione non come accessoria o occasionale, ma come la carne che il Signore ha donato per indicarci il cammino e che ci accompagna ovviamente in quella comunione dei santi che è il legame voluto dal Signore. Voi vi nutrite, la scelta della vostra famiglia di nutrirsi della parola di Dio e anche la lettura continuata e non piegare la parola del Signore a quello che serve a me, a quello che piace a me, ma al contrario imparare a seguire la parola del Signore che ci parla sempre, qualche volta è anche un po' più difficile, perché a volte la parola del Signore ci chiede tanta maggiore attenzione e ci libera da quella tentazione, come avrebbe detto padre Mien, di ridurla a delizie spirituali, cioè a prendere quello che ci piace e buttarlo giù a uso e consumo sempre del nostro io. E invece appunto al contrario, la parola del Signore che ci guida, che davvero è la lampada ai nostri passi, come la parola del Signore che oggi abbiamo ascoltato e cantato. Voi continuate a nutrirvi ed è il senso della vostra famiglia, di questa parola che genera appunto una comunità, che ci genera la vita, che continua a trasformarci, che ci fa crescere. Alla fine volevo leggere due piccoli paragrafi dell'Evangelii Gaudium che ho pensato proprio a voi e anche al senso della vostra ricerca di questi giorni, ma anche appunto di questa annunciazione che continua nella vostra vita e della scelta di ascoltare l'angelo e di volta in volta di continuare a dire sia fatta la tua volontà. Non è mai soltanto una volta, ma c'è un angelo che continua a parlare, questa parola che ci viene rivolta e che continua a trasformare in maniera sempre sorprendente la nostra umiltà, la povertà della nostra vita e a renderla così ricca come per Maria, ed è quindi anche la vostra e la nostra esperienza di un'annunciazione che sempre la parola del Signore porta nella nostra vita personale e nella nostra comunità. Abbiamo scantato che l'uomo nel benessere è un animale che non capisce e la scuola lettura dell'Apocalisse ci aiuta a comprendere quello che tante volte al contrario può suscitare imbarazzo, addirittura ammirazione, che qualche volta può far sentire la piccola comunità davvero piccola di fronte alla grandezza. Questa Babilonia, con questa descrizione delle tante ricchezze, se la riascoltiamo, si parla soltanto di cose. In tutto il racconto e la descrizione di Babilonia sono le cose, le materie, i materiali, tutti quanti materiali importanti, ricchi, che dimostravano, volevo dimostrare la forza, la potenza. E in fondo è quella Babilonia del consumismo che rende le nostre città e i nostri cuori un deserto, come abbiamo ascoltato nella visione dell'Apocalisse, e anche come il consumismo tradisce questi mercanti che pensavano di comprare tutto e anche che credevano che tutto fosse dovuto o anche mettevano lì la loro sicurezza e che sperimentano la vanità, che sperimentano il tradimento del consumismo. Non è forse questa anche la storia della nostra città o della città degli uomini, che rende anche gli uomini stessi delle cose o che privilegia la ricchezza, questa ricchezza piuttosto che mettere al centro l'uomo, la persona, e davvero diventa un deserto? E allora questa visione dell'Apocalisse ci aiuta a guardare con gli occhi sempre del Signore la città, quella folla, la compassione sono gli occhi del Signore. In questo anno della misericordia diremmo davvero con gli occhi della misericordia, per aiutare la città a liberarsi da quella condanna di essere ridotta a cosa, a materia, di quel materialismo pratico per cui la città sembra piena di vita, di forza, di potenza, e in realtà, come abbiamo ascoltato, è debolissima e non trova più la vita. Ecco, la parola del Signore parla agli uomini e ci aiuta a vedere, e ci aiuta a contemplare la città che altrimenti, come sappiamo, può diventare un luogo dove perdersi, dove vivere concretamente quell'attrazione per quella forza che peraltro appunto poi tradisce e umilia. E infine nel Vangelo c'è come questo lamento del Signore che ci mette di fronte a noi stessi, e la parola del Signore ci aiuta davvero a non scappare più, a non rifugiarci nella forza della Babilonia, a non essere un po' come vi ricordate quando i discepoli guardavano il Tempio, che belle pietre, in fondo gli uomini nel loro folle consumismo pensano di trovare e anche di mostrare la loro potenza appunto con le cose, con la preziosità. La parola del Signore non fa altro che ricordarci che ciò che è prezioso è il cuore dell'uomo, è la vita degli uomini, è la persona. Allora il Signore ci mette di fronte a noi stessi e ci mette di fronte all'accoglienza o meno di Lui e della Sua parola, e non accogliere e non c'è scuse, e rifiutare, chiudere il cuore di fronte a Lui, dice Gesù, non ha scusa. E che vuol dire? Vuol dire, penso soprattutto, che poi restiamo così come siamo, e quella che poi è il vero giudizio del Signore. Avevo fame e non mi hai dato da mangiare, bussavo alla tua porta e tu non mi hai aperto. Il vero giudizio del Signore è che quello di metterci di fronte a noi stessi, e purtroppo senza l'incontro pieno dell'amore, del suo amore, quando appunto restiamo soli, e perché non diciamo come Maria sia fatta la tua volontà, non apriamo il nostro cuore a quell'angelo che continua a parlarci. Ecco, per questo rimettiamo al centro la parola del Signore, che continua a bussare al nostro cuore e che continua, quando lo facciamo entrare nella nostra vita, a trasformarci, a renderci diversi, a sollevarci, ad innalzarci, a renderci grandi, come per Maria. Allora, nell'Evangelii Gaudium sono due paragrafi che sentivo così tanto veri per la vostra famiglia, che si nutre, che vuole nutrirsi della parola del Signore e seguirla. La parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. È un po' come quando uno si trova, ascolta la parola e si fa portare da questo. Il Vangelo parla di un seme che una volta seminato cresce da sé anche quando l'agricoltore dorme. La Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della parola, che è efficace a suo modo e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i nostri schemi. Sì, è la parola che ci guida, non pieghiamo la parola per giustificare qualcosa della nostra vita, ma troviamo la nostra vita seguendola. E poi questo secondo paragrafo. Non ci viene chiesto di essere immacolati, credo che anche il più presuntuoso di noi questo lo sa, anche se qualche volta ci angustiamo di volerlo essere, ma non ci viene chiesto di essere immacolati, dice Papa Francesco, ma piuttosto che siamo sempre in crescita. Io non so quante volte, visto che Athos fa 30 anni, non so quante volte ha letto la parola di Dio. Penso che, insomma, in questi 30 anni l'ha letta e l'ha riletta e l'ha riletta molte volte. Dico Athos perché avete messo in piazza i suoi anni, quindi, insomma, avete così, ti hanno proprio così messo in piazza così. Però, giustamente, mi sembra che il Papa Francesco mi aiuta, credo che ci aiuta tanto. Dice, non ci viene chiesto di essere immacolati, ma piuttosto che siamo sempre in crescita. Gregorio Magno ricorda che la parola di Dio cresce con chi la legge. E per certi versi, quanto è vero che non smettiamo di crescere, anche dopo 30 anni, Athos, ho l'impressione che ancora per tanto voglia di crescere. Ecco. Allora, piuttosto che siamo sempre in crescita, che viviamo il desiderio di profondo di progredire nella via del Vangelo e non ci lasciamo cadere le braccia. La cosa indispensabile è, davanti a tanta bellezza, tante volte sentire che la nostra vita risponde meglio ad un amore così grande. Ma se non ci si sofferma la persona ad ascoltare la parola con sincera apertura, se non lascia che tocchi la sua vita, che lo metta in discussione, che lo esorti, che lo smuova, se non dedica un tempo per pregare con la parola, allora sì, sarà un falso profeta, un truffatore o un vuoto ciarlatano. E in ogni caso, a partire dal riconoscimento della sua povertà e con il desiderio di impegnarsi maggiormente, potrà sempre donare Gesù Cristo dicendo, come Pietro, non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Il Signore vuole utilizzarci come esseri vivi, liberi e creativi, che si lasciano penetrare dalla sua parola prima di trasmetterla. E il suo messaggio deve passare realmente attraverso il predicatore, ma non solo attraverso la ragione, ma prendendo possesso di tutto il suo essere. Lo Spirito Santo che ha ispirato la parola è colui che oggi, come agli inizi della Chiesa, opera in ogni evangelizzatore, che si lasci possedere e condurre da lui, che gli suggerisce le parole che da solo non saprebbe trovare. Ecco, io spero che questi 3 giorni anche voi possiate sperimentare, come sempre nel vostro cammino, questo Spirito che vi suggerirà, che renderà viva quella parola e che vi rende predicatori, perché la città ha tanto bisogno di uomini e donne che sono liberi dall'attrazione per le belle pietre, per i materiali preziosi, che sono liberi dal credere che possedendo che si può possedere tutto. Nella descrizione di quella Babilonia c'era proprio la presunzione e anche la follia di essere presi dalla logica del consumismo sarebbe quella, per esempio, delle dipendenze. Sono quelle note, poi c'è proprio la dipendenza del consumismo, no? E noi abbiamo tanto bisogno di uomini e donne della parola che nella città testimoniano la forza del Signore, la libertà del Signore, e che con la loro vita aiutano a rendere quel deserto di Babilonia una città capace di accogliere e difendere la vita.